Cari amici, abbiamo iniziato la volta precedente il libro di Giona, abbandonando un po' quello degli Atti degli Apostoli, e da oggi cominciamo ad entrare più nel dettaglio e affronteremo il primo capitolo da versetti 1 a 3. Prima di cominciare voglio richiamare alcune premesse importanti. Dicevamo che non è un libro storico, inoltre è entrato a far parte della sezione dei libri profetici per il semplice fatto che l'attore principale, Giona appunto, è un profeta antico realmente esistito, ma del quale non si richiama nessun evento della sua verità storica. Pertanto il libro si può definire come un libro didattico umoristico che lo rende unico in questa raccolta di libri. E al di là della rappresentazione, diciamo così, fiabesca, quest'opera tratta questioni eterne e tremende, come quella del peccato dell'uomo, del suo possibile ritorno a Dio e della salvezza di tutti i popoli. Allora, ascoltiamo i primi tre versetti. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ecco, in questi primi versetti abbiamo già la rappresentazione dei tre poli del racconto. Da una parte c'è Dio, poi dall'altra c'è Giona e infine c'è la città di Ninive. Tralasciando un momento la figura di Dio, diciamo qualcosa su Giona e Ninive e partiamo dal primo versetto che dice: fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Allora, il profeta protagonista, abbiamo già detto, è realmente vissuto nell'ottavo secolo avanti Cristo, nel regno settentrionale di Israele, lo deduciamo dal secondo libro dei Re. Ma il libretto che lo vede in azione è in realtà una parabola sapienziale posteriore, forse del V secolo avanti Cristo, destinato a respingere, questa è un po' l'idea del libro, l'integralismo esclusivista che c'era nella comunità giudaica sorta dopo l'esilio babilonese. Allora, il nome Giona, Yonah in ebraico, Yunus in arabo, letteralmente significa colomba. Potremmo pensare al nostro cognome comune Colombo, anche se in realtà egli era più simile a un falco a causa della sua chiusura mentale, ostile com'era all'apertura verso i nemici, auspicata invece da Dio. Che effetto poteva avere sull'ascoltatore quel nome preso dalla storia tre secoli prima? Molto probabilmente suscitava sentimenti positivi, dato che Giona riceve il titolo di profeta e in riferimento a Dio è chiamato suo servo. L'autore del libro ha forse anche pensato ad un altro significato nascosto. Quando il profeta Osea parla del popolo di Israele, lo definisce un'ingenua colomba, priva di intelligenza. Di fatto vedremo come il protagonista oscilli tra una fede teoricamente nitida e un comportamento in contraddizione con essa. Per usare una frase fatta, Giona predica bene e razzola male. La colomba era anche l'animale sacro alla dea Ishtar, il cui santuario più grande era situato proprio a Ninive, la capitale della Siria, alla quale il profeta era stato inviato in missione dal Signore. Tra l'altro, la città è ritornata tristemente famosa nel recente passato, nel 1999, con il califfato dell'ISIS e le seguenti devastazioni dei fondamentalisti. L'antica Ninive si affacciava infatti sulla costa orientale del fiume Tigri, proprio di fronte all'attuale Mosul. Bene, veniamo al versetto secondo. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Allora, passiamo all'ordine dato a Giona. Egli deve andare a Ninive, cioè un territorio pagano. Prima di lui furono chiamati altri profeti fuori dai confini nazionali, ma questa volta il destinatario del messaggio ha un nome preciso, Ninive, un nome che certamente faceva venire i brividi a un israelita, dato che si trattava della capitale del regno assiro, che nel 722 a.C. fu responsabile della fine del regno del nord con la sua distruzione. Il contenuto del messaggio non è espresso in modo chiaro. Non si sa se si tratta di un ultimatum, di un ammonimento, di una promessa di indulgenza, se ci sarà la conversione. Bene, facciamo il terzo versetto. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Allora, dopo l'ordine di Dio, ci si aspetterebbe che il profeta esegua il comando ricevuto, come avviene solitamente con gli altri profeti. Invece Giona si trincea dietro il silenzio e fa esattamente l'opposto di quanto detto. Tacere e fuggire è la reazione di chi si sente minacciato. Per Giona la parola del Signore è un pericolo dal quale guardarsi e non resta che prendere la direzione opposta a quella voluta da Dio, appunto Tarsis. Dove si trovasse esattamente questa città non è possibile dirlo. Alcuni la localizzano in Sardegna, altri la identificano con Tarso, ma l'ipotesi più probabile è che si tratti di una località spagnola, oggi chiamata Tartessos, sulla costa occidentale della Spagna. L'unica cosa certa è che Ninive si trovava ad oriente e Tarsis ad occidente. Giona ha scelto il contrario di quanto Dio gli ha chiesto. Per un uomo dell'antichità biblica, Tarsis rappresentava due cose: la ricchezza, cioè una città molto ricca, basti pensare alla flotta e ai beni di lusso, e la lontananza. Infatti Isaia la colloca tra le terre così remote che non hanno mai sentito parlare del Signore. Detto altrimenti, bella vita e assenza di Dio sono dunque le caratteristiche del rifugio che Giona si è scelto.